ho imbattuto in una serie di articoli tutti logorroici e prolissi in una maniera incredibile.
Sì, esatto. E, comunque diciamo che e quindi non ve lo commenteremo tutto, non ve lo racconteremo tutto, un po' perché poi in fondo non tutto ci convince, però prendiamo qualche cosa utile.
E diciamo magari anche abbiamo pensato che prima o poi, magari quando si, cioè ora che si ricominceranno a fare cose dal vivo, potrebbe essere un'occasione per un dibattito, una cosa del genere, perché è un argomento, diciamo, che stimola.
Io qui lo dico e qui lo nego, nel senso che a me i dibattiti sui social network, così iniziamo anche a dare l'anteprima di cosa si parla, fanno ancora una grande paura. Sono 15 anni che cerco di sfuggire da questa paura e ancora non ci riesco.
Solo perché praticamente finiamo di solito insultati da tutti, perché gli diciamo di non usare Facebook.
Oh, gli insulti, bene. Quindi dici che c'è una dinamica di polarizzazione in atto.
Sì, perché purtroppo quando noi parliamo del... perché noi purtroppo non siamo abbastanza aperti e tendiamo a parlare male dei social network.
E questo
ne
è un fatto.
E questo è un fatto. E dall'altra parte invece quasi tutti invece sono entusiasti del loro uso di Facebook e quindi vedono in noi il nemico.
Che poi quasi tutti. Chiaramente dipende dal contesto in cui avviene questa discussione. Cioè, insomma, un gruppo piccolo a piacere, un gruppo di persone che magari la pensano in maniera simile a noi, la possiamo anche trovare. Ma in effetti forse quello, no, il merito che vi stiamo un po' raccogliendo da quest'articolo è averci aiutato magari a prendere in considerazione, mi rendo conto, una parte di quello che sto dicendo magari suonerà banale, il fatto che questa dinamica di polarizzazione non è mica tipica solamente dell'argomento dei social network. E in realtà sappiamo anche, di questo un po' ne abbiamo parlato noi, ma non certo solo noi, è qualcosa che probabilmente si sente dire in qualsiasi bar, che sui social network si polarizza molto, nei bar in cui si parla un italiano più forbito, o che sui social network si litiga e basta, magari in cui si parla un po' più terra terra. E anche questa magari non è un'osservazione incredibile, di suo, ovviamente già sentita, però forse vale la pena riflettere parecchio, no, su questa dinamica, e mi sembra che quest'articolo qualche spunto lo dia. Sì. Un po' basandosi su delle analisi, diciamo, semi-quantitative o comunque più strutturate, un po' andando un po' a braccio.
Sì, diciamo un articolo che parla molto della situazione, cioè è molto americocentrico, diciamo, come quindi se lo leggete fategli la tara, perché
sì, ma la deriva dei continenti è tornata indietro,
sì, cioè,
ci stiamo riavvicinando,
però questo ancora presenta caratteristiche che lo rendono, alcune cose non sono immediatamente applicabili alla nostra situazione, perché
no,
è pensato ovviamente per il mondo americano. Sostanzialmente quello che si pone, la questione che si pone l'autore dell'articolo è il punto di come c'è stato nel passato un momento che lui identifica sostanzialmente con quello delle primavere arabe, in cui sembrava il trionfo del ruolo politico dei social come forza benefica per la libertà e la democrazia.
Oh, noi all'epoca la trasmissione ancora non la facevamo, ma se l'avessimo fatta
avremmo detto
che eravate degli intrippati, senza esatto. Smettere di immaginare che solo perché usavano uno strumento nuovo allora quello strumento era chiave.
Sì, infatti quello è stato un momento che effettivamente nei media mainstream, sui giornali, sulle piattaforme social, ma anche nell'ambito del mondo politico, della discussione, insomma c'era questa cosa del appunto le primavere arabe, il fatto che abbiano usato appunto i social per scambiare informazioni, sembrava che questo fosse una nuova, avessero raggiunto un nuovo livello nella lotta per i diritti civili. In realtà poi, come appunto fa notare l'articolo, questo non è stato
proprio così, mi sembra.
Quello è stato il classico picco, nel senso che sembrava in quel momento che è successo così, e subito dopo quello che invece l'evoluzione è andata in direzione del tutto opposta.
E qui, insomma, questa magari, sì, insomma, questo è un pezzo del ragionamento, sicuramente. Un'altra osservazione, diciamo qui, attingiamo da un'altra parte, ma chi è che scrive sui social network e chi è siamo abituati a pensare alla parola influencer come ad alcune personalità molto capaci ad usare i social network che da questo traggono, alimentano la propria notorietà. Ora, questo articolo non usa la parola influencer, lo faccio io, quindi almeno io sarò abbastanza libero nel dire cose che l'articolo dice e cose che l'articolo non dice, ma che a me hanno fatto riflettere. Penso che altrimenti l'articolo ve lo potete leggere da sole, se volevate che ve lo traducevo e basta. Però influencer in fondo, no? È anche, come dire, è un portato complessivo, cioè nel senso, comunque sono i gruppi sociali che influenzano altri gruppi sociali con delle dinamiche sempre complesse, insomma, non banalizzabili. Però così, ok, certo, ci sono alcune persone che particolarmente sono in grado di imporre un tema all'ordine del giorno, ma ci sono anche alcuni gruppi che sono in grado di farlo. E dice, chi sono questi gruppi? Ci sono parecchie analisi che per esempio dicono che nella come si dice? Si dice, cioè, qual è la parola nuova per dire blogosfera? Blogosfera si diceva 20 anni fa, no? È un bel ricordo. Vabbè, nella nuova twittosfera i gruppi politici interni, almeno agli Stati Uniti, che parlano di più sono i gruppi legati alla alla destra più a destra e alla sinistra più a sinistra, e di questi, quelli però nel senso non è che sono le persone di sinistra in generale o le persone di destra in generale, sono le persone ricche di destra e sono le persone bianche di destra e sono anche le persone ricche di sinistra e le persone bianche di sinistra.
Sì, hanno notato questa strana correlazione che questi due gruppi che dicono cose opposte si scannano a vicenda hanno in comune questi due fatti, che sono i principali contributori della diciamo della comunicazione, non vorrei dire delle notizie perché non sono notizie, ma diciamo della comunicazione sui social networks di
argomento
politico.
E tu non vorresti dire dibattito perché hai una dignità.
Esatto.
Perché non è un dibattito.
Cioè produttori di parole di argomento politico sui social network, e che negli Stati Uniti hanno la caratteristica di essere accomunate anche dalla stessa come dire estrazione etno socio-economica.
Tu qui stai cercando di evitare la parola con la C.
Che si vuole la parola con la C?
Classe, che è una parola penso proibita. Sì. Non la nomina mai, ma mi sembra evidente che quindi la mia conclusione leggendo questi dati è ok, quindi le persone che influenzano di più il dibattito sono certo in parte magari quelle che hanno opinioni più forti, ma sono tra queste sono le persone con opinioni forti che hanno l'educazione alle spalle e il contesto sociale alle spalle in grado di poterlo dire.
Il tempo alle spalle. Sì, e tra l'altro diciamo questo onde puntualizzare, perché questa è una differenza tra il panorama americano e il panorama europeo, mentre la destra più a destra americana diciamo assomiglia molto alla destra più a destra europea, forse un poco più macchiettista, con più complottismo, più cose, però comunque diciamo ci assomiglia molto. La sinistra più a sinistra americana che viene considerata qua non è quella che possiamo pensare noi, cioè i vetero comunisti del di ispirazione stalinista, ma in realtà loro come sinistra più a sinistra parlano dei movimenti radicali per i diritti civili, per diciamo la cosiddetta sinistra, per i progressisti liberal americani, che da noi non sono classificati normalmente come sinistra più a sinistra, però nel loro panorama sì.
Sì, è da molti punti di vista una storia diversa, non direi che è comparabile, non c'è semplicemente uno shift, non è che la loro sinistra è più a destra della nostra,
questo è per evitare, lo dico semplicemente per evitare la facile conclusione, l'abbiamo visto tutti che ci sono i complottisti, i Novax di destra, i Novax di sinistra, i complottisti di destra e i complottisti di sinistra, non stanno guardando quelli che si congiungono agli estremi, come dicono in molti casi, ma stiamo parlando di gruppi che hanno idee diverse, effettivamente diverse.
Sì, no, senz'altro. E insomma, vabbè, qui l'articolo è piuttosto ingeneroso, nel senso che se da una parte, come dire, sostanzialmente liquida, anche giustamente per certi versi, no? Come dire, non si metta a spiegarci in che senso quella che si chiama alt-right statunitense, no? Quindi la destra trumpiana, la destra
la destra di QAnon, la destra dei complottisti, del complotto dei, come si chiama, antisemita sostanzialmente, certo, legata al suprematismo bianco, eccetera. Loro non spiegano nel dettaglio per quale motivo queste cose sono estremiste e generano violenza e violente, perché diciamo era è abbastanza chiaro, lo dico direttamente, è abbastanza chiaro, non c'è bisogno di spiegarlo.
Quindi per quanto poi invece quando va a parlare della sinistra magari su tante cose si può non essere d'accordo, secondo me lo spunto, no, come dire, cercando di affrontare, no, sempre quel prurito che ci prende quando ci sentiamo attaccati, per cui c'è anche questo, è interessante guardare le dinamiche. E sostanzialmente quello che fa notare è che o almeno suggerisce è che ci sono molte dinamiche da social network in cui la questione non è semplicemente cioè è evidente che c'è un frazionamento della società, c'è un frazionamento che il frazionamento si basa, no, su logiche, come dire, di intendere chi è diverso da sé come moltissimo diverso, con una differenza inconciliabile, e intendere invece chi è vicino a sé come una vicinanza profondissima, sì, di essere quasi una sola cosa
assoluta,
no? Quindi dei gruppi vicinissimi a sé ma molto distanti tra di loro. E sostanzialmente quello che suggerisce è il fatto che in un tal clima sostanzialmente non c'è solamente la demonizzazione del nemico, che è un meccanismo che almeno per me era molto più chiaro, è molto più evidente.
Sì, la demonizzazione del nemico è un meccanismo vecchio, cioè nel senso da quando esistono gruppi con idee forti, il gruppo con idee molto forti prima o poi comincia ad attaccare quello che ha idee diverse dalle sue e lo demonizza.
Sì, però qui c'è invece manca un'altra dinamica, che è quella del voler mantenere il gruppo compatto, cioè dice questi gruppi sociali di fatto una cosa che cercano di fare molto e spesso in maniera anche aggressiva è quella di colpire chi all'interno di un gruppo non mostra abbastanza vicinanza, diciamo, alla media del gruppo, quindi far parte complessivamente di un gruppo ma avere idee diverse magari su alcuni argomenti in generale è qualche cosa che viene attaccato e stigmatizzato, okay? Quindi sì, i gruppi vogliono rimanere vicini.
Anche questa è una cosa sostanzialmente vecchia, ricordiamoci il vecchio adagio sul compagno che sbaglia, però nel mondo dei social network questa cosa ha assunto una dinamicità è una diciamo virulenza molto superiore a come era prima, per cui sostanzialmente noi assistiamo che sia a destra sia a sinistra si formano questi gruppi che tendono sostanzialmente a omogeneizzare le loro visioni, a espellere quelli che mettono in discussione qualunque cosa, cioè qualunque argomento, qualunque posizione del microgruppo, generando così una montagna di gruppi che tendono spontaneamente verso l'estremismo.
Ora sentita così,
estremismo in senso totale, diciamo assoluto, ecco.
Sì, sì, sì. Anche su quale ricetta corretta della carbonara, nel senso, sì, il punto non è dell'estremismo,
sì,
politico.
Sì, ma è la stessa cosa.
Ora sentita così mi immagino che potrebbe sembrare la tirata, no, un po' da vecchi, no, che stanno a criticare il fatto che i giovani fanno schifo.
Che in effetti era quello che noi mentre leggiamo l'articolo diciamo, vabbè, questo articolo sta andando a dirci com'era bello quando.
Com'era bello quando il mio giornale contava qualcosa.
Esatto, tra l'altro. Essendo giornalisti, quando il mio giornale contava qualcosa.
Perché il sospetto è sempre quello, che sono rimpiangendo un'editoria diversa. Però insomma dicendo, cercando di cogliere, no, qualche spunto, no, perché poi l'intenzione dell'autore contano fino a un certo punto, conta quello che ci comunica. A me uno spunto che mi ha dato è quello che mi sono chiesto, ok, ma come mai avvengono queste dinamiche? Cioè di principio queste non sono dinamiche sociali che si danno, cioè quando le persone sentono l'esigenza di fare gruppo. Se sente l'esigenza di fare gruppo, allora c'è bisogno che il gruppo sia coeso e che gli altri facciano schifo. Perché se gli altri non fanno schifo, a me potrebbe venirmi la tentazione di cambiare gruppo. E invece se gli altri fanno schifo io non ho questa tentazione e mi sembra che cercando, no, di trarne poi delle considerazioni invece forse l'articolo si concentrava più sulle implicazioni sulla società, io ne volevo trarre più delle conclusioni quindi sui social network, mi sono chiesto qual è il tipo di contesto in cui si rafforza così tanto questo tipo di dinamica che forma i gruppi e secondo me, non so se è un'analisi troppo semplicistica, ma in caso chiamateci anche allo 0649 1750 per dircelo, mi sembra in mente che questo tipo di dinamica si crea in un contesto molto violento, cioè in un contesto molto violento è normale che ciascuna, anche se chiaramente la soluzione lungimirante sarebbe quella di creare un clima più sereno, ma lo spirito di sopravvivenza ci spinge a dire sì, intanto io mi trovo
intanto
mi trovo degli amici,
sì, intanto mi trovo degli amici e parteggio per i miei
e poi faccio sì che quegli amici non diventino mai miei nemici, perché poi non devono mollare, perché sennò poi io rimango lì da solo, no, col cerino in mano.
E questo, diciamo, è questa una cosa che, a parte che potreste notarla negli argomenti di attualità, questa storia della polarizzazione, è una cosa che nel mondo dei social network, la violenza dell'ambiente non è una cosa che viene spontaneamente. Ora, ci sono un sacco di situazioni in cui un ambiente è spontaneamente violento, dei gruppi sono portati a essere spontaneamente violenti anche se non partono così.
Ma magari realtà, spontaneamente tu intendi che non c'è una singola persona che a tavolino l'ha deciso.
Esatto, che non c'è una singola persona che l'ha deciso, che per questioni di dinamiche diventano violenti.
Sì.
Ma nel mondo dei social network dobbiamo considerare che noi abbiamo un elemento in più, cioè un giocatore in più, che è appunto il social network, cioè l'istituzione, l'azienda che gestisce il social network, il cui scopo è quello di lavorare sulla pubblicità e sui dati, e che quindi vuole che sia incentivata in maggior
interazioni,
più fortemente le interazioni, che sia aumentato il numero di interazioni, e che quindi e siccome le interazioni anche in questo caso tendono a essere di più quando c'è un battibecco, hai molte interazioni, quindi quando c'è un litigio, quando c'è un appunto,
in generale quando ci sono delle emozioni, ci sono delle molto di più forti. Quando le emozioni forti sono negative, cioè anche la commozione, quindi no, guardare il video del piccolo animale che è stato salvato per un pelo, anche quello che ti fa scendere la lacrimuccia ti spinge ad interazioni, ma te ne spinge molto di più vedere il video del tizio che abbandona il cane,
sì,
e che poi se la ride. Quello è condivisione, sì, istantanea.
Quello condivisione istantanea, insulti, discussioni, minacce di morte, cose, sì, insomma.
Auguri delle peggiori violenze.
Tutte interazioni che poi sono sfruttate commercialmente dai social network. Siccome i social network hanno, siccome chi gestisce i social network questa cosa l'ha perfettamente chiara, il social network stesso è un ambiente che tende a favorire questa, diciamo, discorso violento, e siccome le due cose sono collegate, il discorso violento e appunto la settorializzazione, la parcellizzazione, in realtà il social network favorisce questa frammentazione, diciamo, della società in gruppi.
No, vai.
Diciamo, questa frammentazione che diciamo è incentivata sia da parte dell'algoritmo con cui funziona, degli algoritmi con cui funzionano, che in generale tendono ad andare più spazio, siccome è un cane che si morde la coda, loro vogliono avere più interazione, allora generano, danno degli algoritmi che mettono in risalto gli argomenti che hanno già più interazione. In questa maniera si crea un circolo vizioso in cui ciò che appunto fa dibattere o litigare, se preferite, la gente in maniera più forte, che è più discusso, che genera più insulti, più appunto più contenuti, chiamiamoli, perché quelli sono contenuti, pure che il contenuto non c'è, cioè nel senso che sono byte sprecati,
ma sono pur sempre,
però comunque byte. È interazione, è una cosa che può essere sfruttata a fini commerciali dal social network. E quindi sostanzialmente queste cose vengono messe in risalto, e quindi te le trovi, diciamo, come dire, anche se tu all'inizio magari vuoi tenere un basso profilo, te le trovi sempre spiattellate davanti, a un certo punto intervieni pure tu e vieni acchiappato nella rete.
Certo, e quindi insomma, quindi qui una grande differenza è che qui c'è un'evidente, no, responsabilità di una di un ingrediente chiave, cioè non so, il punto è che qui la piattaforma su cui si svolge una parte della vita sociale è progettata per massimizzare il profitto, e la massimizzazione del profitto avviene esattamente facendoci avere discussioni peggiori. Sostanzialmente,
sì.
No? Questo è un corollario un po' semplicissimo che possiamo trarre, che poi si vedono anche in questo tipo di dinamiche, che quest'articolo almeno in parte ha saputo catturare, e che quindi pur con scetticismi su alcune parti, infatti alcune manco le abbiamo raccontate, comunque secondo me può meritare una lettura se sapete leggere l'inglese. Si chiama Perché gli ultimi 10 anni di vita americana sono stati stupidi in maniera unica.
Sì, perché, diciamo, nella loro discussione loro vanno a puntualizzare perché tutto questo aumento di violenza o di stigmatizzazione, di settorializzazione, di frammentazione, in realtà ha trasformato il discorso politico da un discorso che poteva magari essere biased, influenzato in qualche direzione, magari poteva essere controllato, non essere del tutto libero, però comunque era un discorso più ragionevole, più argomentato, a una montagna di interazioni che in realtà nella maggior parte dei casi sono fatti da insulti, linciaggi virtuali, minacce, cose che sostanzialmente sono un discorso appunto stupido, cioè un discorso bambinesco, se vogliamo dirlo in un'altra maniera, cioè un modo di interazione che non è un'interazione costruttiva per nessuno. A me mi ha colpito abbastanza in questo articolo una metafora che fa, che io quando l'ho letto ho detto vabbè, qua siamo ai bei tempi andati, però in realtà è abbastanza, secondo me rende bene l'idea. Loro parlando del fatto che l'utilizzo dei social network, che hanno sostanzialmente come scopo, che ne pensino chi ci scrive, il loro scopo è quello di fare guadagnare sulla base delle interazioni e della pubblicità, e quindi spostando completamente da qualunque implicazione sociale in realtà il funzionamento della piattaforma, il discorso, loro paragonano a come avveniva nel passato quando c'erano tipo le emittenti televisive. Ci sono ancora, quando erano dominanti le emittenti televisive, o meglio l'unica scelta erano le emittenti televisive o radiofoniche, per cui sostanzialmente tu avevi un'unica platea, cioè la radio quando trasmette, come la televisione quando trasmette a tutti. Poi ci potrà essere ovviamente un pubblico affezionato a una emittente piuttosto che un'altra emittente, o una trasmissione piuttosto che un'altra trasmissione, ma potenzialmente la trasmissione è rivolta a tutti, è piatta, per cui non c'è, cioè è rivolta a una società tutta, che come loro rappresentano nella metafora, questa è la produzione di queste l'informazione era in fondo uno specchio della società, cioè l'informazione influenzava la società influenzava l'informazione, ma c'è una relazione uno a uno, nel senso c'è la società tutta contro l'informazione tutta. Quello che sta succedendo con questo, col sistema dei social, è che lo specchio si è rotto, cioè nel senso lo specchio è in frammenti, e ciascuno di questi frammenti riflette il mondo di chi lo sta guardando, cioè di quel particolare gruppo che interagisce sui social network, come se quello fosse tutto. Per cui è anche normale vedere l'azione più comune da quando siamo finiti, negli ultimi 4-5 anni in questa epoca di dominanza politica dei social network, che è l'indignazione. Cioè, indignarsi prima era un atto che capitava, ma aveva una sua rarità, non ci si indignava ogni 5 minuti. Se voi guardate invece, scorrete nelle varie informazioni di social network, una pare che l'attività principale del genere umano sia l'indignazione. Tutti si indignano per qualcosa. Questa cosa, se voi ripigliate la metafora dello specchio, è perfettamente comprensibile, perché tutti si indignano di qualcosa, perché se ognuno è abituato, frequentando questi circoli ristretti di persone che pensano tutti nella stessa maniera, a vedere un mondo di persone omogenee che la pensano tutte in questa maniera, è ovvio che se io sono in un gruppo di suprematisti bianchi, poi vedo uno che dice no perché dobbiamo dare i diritti agli immigrati messicani, e io dico ma dove l'hanno preso? Perché per me il mondo è quello, esattamente come dall'altro lato, in un mondo che diciamo, si è abituato a frequentare dei circuiti di discussione che parlano, che so, con un approccio di libertà di genere, di cose che sono del genere, arriva un tizio che fa una legge tipo quella che hanno fatto in Florida, il non sei gay che hanno fatto in Florida, e tu la prima cosa che fai è ti indigni. Perché ti indigni? Perché ti indigni e non ti incazzi? Che è una cosa
dei grandi dubbi.
Che a me verrebbe normale, che verrebbe da incazzarmi, non da indignarmi. Tu ti indigni perché per te il mondo ha già raggiunto quello stato che secondo te è quello giusto, perché il mondo che tu vedi attraverso i social è la tua bolla, e la tua bolla è fatta di persone omogenee che ti dicono ok, hai ragione tu, funziona così. Quindi quando appena vedi chiunque altro che la pensa in un'altra maniera,
da cui questo forse no continuo riferimento al medioevo,
sì,
che indicherebbe il fatto, mi sembra, del fatto non voler credere in fondo ai propri occhi, cioè non voler credere che il mondo in cui stiamo vivendo non sia il presente, e voler dire no, questa roba non appartiene al presente, appartiene ad un altro tempo, noi l'abbiamo superata questa roba,
anche superata.
Se evidentemente no,
perché il mondo è così, poi i tuoi amichetti, intendendo con amichetti tutti quelli con cui tu parli nella tua bolla, magari questa cosa l'hanno superata
magari già da 100 anni, no? Magari sì. Anche, come dire, magari un'intera scuola politica già da 100 anni ha superato questo mondo e che tu vorresti superare, certo, tu, nel senso, no, lo dico al voi, ma insomma mi ci trovo anche io, no? Chiaramente a volte a non voler credere ai miei occhi. Però
mentre prima diciamo tu non credevi ai tuoi occhi, però non avevi dubbi che quello fosse quello che stava succedendo e quindi ti incazzavi. Ora quello che succede sempre di più è che tu non ci credi proprio, perché sei abituato ad avere un mondo schermato dall'esterno e filtrato solo con le tue opinioni, per cui tu ti indigni perché ti pare assurdo che qualcuno possa pensare una cosa diversa da quella che è quella di cui tu discuti tutti i giorni con i tuoi amici. Questa cosa, tra l'altro, per quanto mi riguarda, è una cosa, un perfetto narcotico per le lotte. Perché tu appunto sei passato dalla fase di incazzatura perché il mondo non è come secondo te dovrebbe essere, a una fase di indignazione perché c'è qualcuno che non ha capito che il mondo in realtà è come vuoi tu. E questa cosa, diciamo, tende a due cose: alla nascita dei leoni da tastiera, cioè di quelli che continuano a scrivere senza fare mai niente, poi a parte questo, e poi appunto a una riduzione delle lotte, perché tu sei convinto che il tuo mondo sia stato già raggiunto.
Abbia già vinto.
Perché abbia già vinto.
C'erano ancora gli strascichi
perché
del passato.
Nella tua bolla ha vinto, sono gli altri che ancora non l'hanno capito.
Sì, sì, insomma, a me, devo dire, la prima fare allo specchio convinceva fino a un certo punto, perché come del resto tu l'hai precisato, l'idea che la televisione e i media di massa riflettessero invece di formare l'opinione mi sembra estremamente semplicistica. Il rapporto era senz'altro, almeno che c'era un gioco di rimandi,
ovviamente,
almeno un doppio specchio, per non dire anche che la televisione aveva un forte ruolo, sì, certo,
sì,
poi in parte
un ruolo di influenza,
non era solamente proprio così a propagazione, come se fosse davvero, no, una macchina di controllo mentale completa, non voglio nemmeno dire ma quasi, ma quantomeno è più che il contrario,
sì,
senso, il rimando era solo in parte nell'altro verso. Però quello che invece, insomma, era interessante non è tanto il fatto che questa cosa sia davvero un gioco di rimandi, quanto il fatto che quello che stai guardando, se percepisci che quello che stai guardando è la media delle persone o è soltanto la tua bolla. E quindi diciamo, i meccanismi di omofilia, che sono, cioè della ricerca del simile, che sono per certi versi dei meccanismi di rilassanti, no? A me viene da dire che senz'altro quando io devo affrontare la discussione con una persona che magari ha opposto delle mie, no? E augurrebbe l'ergastolo a chi lascia la macchina in doppia fila, io devo fare un gran respirone, perché dico, ma qua pensa quanto ne devo sentire e pensa, no, quanto dovrò resistere all'insultarlo e a ricascare nel trucco, no, che tu evidenziavi prima, come se fosse solo lui che non ha capito. E in realtà è molto più rilassante quindi parlare con persone che la pensano in maniera simile a me. In realtà questo meccanismo, che dovrebbe essere estremamente rilassante, quello che ci suggerisce, no, un po' l'articolo, almeno la parte che a me ha catturato di più, è che in realtà è un tutt'uno con i meccanismi che poi diventano i meccanismi violenti. Cioè si crea esattamente perché non sei in grado di più di gestire la differenza con l'altro, perché ormai l'hai demonizzato moltissimo, e magari lui ha demonizzato te, quindi nel senso è anche comprensibile la tua ricerca, no, di distanza, però comunque fa parte di quel tipo di dinamica complessiva. Niente, questi due spicci al riguardo, e adesso direi mettiamoci uno stacco musicale e poi andiamo a parlare di quello che dicevamo, di quando talvolta invece i telefoni registrano più di quanto avreste creduto.